Visto che c'è un secondo incontro sul Laudato Si, forse può anche tanto vero che la Chiesa non se ne sia accorta, visto che questa è una scuola di pace diocesana. Questo secondo incontro su questa enciclica veramente straordinaria, bellissima, che già nel primo incontro abbiamo cercato di introdurre, lo abbiamo pensato come un momento per far vedere che anche nel nostro territorio molte delle cose che Papa Francesco scrive nella sua enciclica in realtà sono tentate almeno di essere messe in pratica da gruppi, associazioni, forum, movimenti che da tanti anni lavorano su questi stessi temi. Ovviamente nel tempo che abbiamo non potevamo esprimere la ricchezza che c'è nel nostro territorio su questi temi. Però le esperienze che ascolterete penso che daranno un po' un'idea di come alcune questioni trattate appunto dalla Laudato Si siano in realtà ben rappresentate nel nostro territorio. Penso che sia anche un'occasione, venendo a conoscenza di queste esperienze, che magari qualcuno di voi possa essere interessato anche a dare una mano, perché ovviamente c'è sempre bisogno di persone che aiutino, insomma, ad approfondire e affrontare sempre meglio queste tematiche. Quindi alla fine potrete anche contattare i nostri relatori in qualche modo, dire magari mi interessa di dare una mano sull'acqua, sui rifiuti, sulla banca etica, sull'attività che l'associazione Fuori Tempo fa da tanti anni, veramente con grandi e bellissimi risultati, soprattutto verso i giovani, ma non solo. Ecco, questa era un po' l'introduzione a questa seconda giornata, quindi adesso ascolteremo queste esperienze e poi come al solito ci sarà un ampio spazio per la condivisione. Queste persone che vedete qua, quando abbiamo letto la Laudato Si, man mano che leggevamo tutta una serie di questioni che il Papa invita ad approfondire, ecco, ci venivano in mente proprio le persone che sul nostro territorio quelle cose le hanno fatte, quindi sono state un po' individuate, proposte con questo obiettivo. Ora Michela ci aiuta ad entrare nel pomeriggio.
Sarò ugualmente breve perché sono anch'io molto ansiosa di ascoltare oggi e quindi di poter conoscere meglio le realtà del nostro territorio legate a questi temi. Proprio riguardo a quello che diceva Luciano, solo una piccola notizia. Con i giovani del servizio civile della Strada della Pace abbiamo realizzato, e lo trovate poi eventualmente nel banchetto fuori all'ingresso, un piccolo dossier delle esperienze, anche quelle non che oggi non sono potute essere presenti qui con noi, delle esperienze appunto legate a questi temi presenti e attive nel nostro territorio. Qui trovate un po' le informazioni di base per conoscere, per contattare eventualmente, ci sembrava questa una buona occasione appunto per cercare di fare un'informazione completa anche per quelle realtà che oggi non sono magari qui presenti. Ecco, quindi diciamo che per cominciare questo incontro vi presento brevemente le persone che sono questo pomeriggio al tavolo dei relatori e leggeremo anche alcuni punti, quelli che citava Luciano dell'enciclica, che sono quelli che ci hanno un po' in effetti messo in contatto con loro, e poi lascerò a loro invece la parola sia per presentarsi sia per dire come queste frasi di Papa Francesco c'entrano con la loro attività. Quindi andiamo con Paolo Mannoni, rappresentante qui di Banca Etica, della realtà di Banca Etica, forse molti di voi già magari spero che hanno avuto modo di conoscerlo. E Banca Etica è ovviamente una realtà che diciamo dalla fine dal 99, quindi dall'inizio degli anni 2000, si occupa sul territorio di finanza etica, quindi offre attraverso la propria realtà dei servizi bancari, ma con un criterio, un'attenzione di finanza etica. Quindi i principi che guidano l'attività di Banca Etica sono assolutamente la trasparenza, oltre che un tipo di servizio finanziario volto anche a progetti solidale o un'attenzione nei confronti di chi deve anche approcciarsi al mondo della finanza, anche attività educative. Mi è capitato di avere a che fare con la fondazione di Banchetti anche dal punto di vista di attività educative nel campo della finanza. Dato un po' come adesso il mondo oggi, credo che sia assolutamente molto, molto importante questa, questa attenzione. E, anche attività di cooperazione, di credito, se non sbaglio. Poi, tu ovviamente mi correggerai, questo è un campo che anche per me è molto interessante e molto nuovo. Conosco anche Banca Etica per l'attività e il sostegno anche a tante associazioni di volontariato, cioè la possibilità per enti onlus, per il no profit, di poter approcciarsi, poter tenere una linea etica anche nella gestione della propria attività di volontariato. Questo un po' per dare poi tutto un po' il quadro, insomma. E continuando sempre in base al programma, un po' alla scaletta, passiamo a Francesco, rappresentante del gruppo Per Tempo di San Michele al Fiume. È un gruppo affinato tra alcuni giovani del territorio con il desiderio di fare informazione, di informare, di impegnarsi, essere dei cittadini attivi e quindi di ricercare un'informazione completa, trasparente e sicuramente forse anche un po' alternativa a quella che più delle volte ci propongono. Attraverso questo gruppo di giovani, che non si è costituito diciamo, in un'associazione, è rimasto un gruppo informale, però ecco, con questo grande impegno, questa grande voglia di essere dei cittadini attivi sul territorio, di occuparsi dei temi della nostra attualità, dal tema della legalità, dal tema dei beni comuni, al tema dell'informazione. Io ovviamente ho un bellissimo ricordo dei primi incontri organizzati anche insieme, conoscendo insomma lo spirito di questi ragazzi e quindi ecco, sicuramente poi potrei aggiungere tante altre iniziative in più. E dobbiamo purtroppo salutare due persone della scaletta che oggi per motivi personali non sono potute essere qui presenti e partecipare a questi incontro e sono Sofia Miranda di Cagli, che purtroppo colpita sia dall'influenza che da altri problemi personali non sono potuti essere qui con noi e quindi non sono potute venire per rappresentare la loro attività di volontariato presso le strutture di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati a Cagli e alla Casula. Avremo però modo sia magari anche attraverso qualcuno del pubblico di ricordare questa attenzione presente comunque nei cicli tardi di Papa Francesco, sia con i prossimi due appuntamenti della Scuola di Pace, di comunque approfondire anche questo tema. E infine, sposto un po' per non coprirvi, per come rappresentanti del Forum dei Comuni, Fernanda Marotti e Alessandro
Crescini.
E non so se qui Luciano vuoi dire qualcosa, tu che riconosci.
Quando toccherà
loro. Quando toccherà loro, va bene, mi limito a presentarvi il Forum Provinciale dei Comuni. Questo spazio è nato in difesa, ovviamente per confrontarsi sul tema dei beni comuni, inizialmente l'attenzione al bene dell'acqua, ma poi ecco, comunque ampliato a proprio in generale il tema dei beni comuni. E quindi anche qui un gruppo di cittadini attivi, impegnati sul territorio, legati da questo, da questa diciamo, attenzione e passione.
Certo.
Bene, per cominciare, come vi è stato detto, noi abbiamo contattato, abbiamo pensato a questi relatori grazie all'enciclica di Papa Francesco, alcuni punti che ci avevano colpito e ci avevano anche un po' fatto pensare a loro. Ovviamente non staremo a leggerli tutti, sono comunque il tema ecco, sia dei cambiamenti climatici, sia il tema ecco, delle guerre che causano danni all'ambiente, provocano poi la fuga e la fuga dai vari paesi e di vari squilibri naturali. E per abbreviare forse ecco, un po' iniziare subito il nostro confronto, potremmo dire che all'interno delle parole di Papa Francesco le realtà in cui i cittadini si possono e si impegnano quotidianamente sono presenti in tante forme. Io chiederei intanto a voi di presentarvi mettendo un attimo in luce l'aspetto che secondo voi della vostra attività è più legato a queste decisioni, a queste parole di cui abbiamo già sentito alcune cose nel primo incontro, ma ecco anche per direi conoscenza avete volete diciamo sottolineare.
Sì, grazie della presentazione e dell'invito. Buonasera a tutti, come diceva Michela, sono Paolo Manoni, banchiere ambulante, così ci chiamano in Banca Etica, cioè promotore finanziario di Banca Etica per le Marche. E, quando sono stato chiamato per partecipare a questa scuola di pace avevo da poco letto l'Enciclica, l'ho letta quest'estate, se non sbaglio sono stato contattato a settembre. E quindi subito ho accettato volentieri perché i punti in cui ci siamo sentiti coinvolti come Banca Etica, io direi in generale come movimenti civili della società, sono tantissimi. In particolare mi soffermerei a leggere questo, il punto 189. La politica non deve sottomettersi all'economia e questa non deve sottomettersi ai dettami e al paradigma efficientista della tecnocrazia. Oggi, pensando al bene comune, abbiamo bisogno in modo ineludibile che la politica e l'economia in dialogo si pongano decisamente al servizio della vita, specialmente della vita umana. Il salvataggio ad ogni costo delle banche, facendo pagare il prezzo alla popolazione, senza la ferma decisione di rivedere e riformare l'intero sistema, riafferma un dominio assoluto della finanza che non ha futuro e che potrà solo generare nuove crisi dopo una lunga, costosa e apparente cura. La crisi finanziaria del 2007-2008 era l'occasione per sviluppare una nuova economia più attenta ai principi etici e per una nuova regolamentazione dell'attività finanziaria speculativa e della ricchezza virtuale. Ma non c'è stata una reazione che abbia portato a ripensare i criteri obsoleti che continuano a governare il mondo. Mi fermo, ripeto, i punti sarebbero tanti, ma già qui lo spunto per parlare di cosa facciamo è più che sufficiente. Vorrei partire dalla storia delle banche, di tutte le banche. I francescani tanti anni fa pensavano che forse per evitare che le persone bisognose finissero in mano agli strozzini, inventarono appunto il sistema bancario. Quindi siamo in un ambiente di chiesa e se facciamo questa storia e vediamo dove siamo arrivati, forse ci rendiamo conto che purtroppo qualcosa nel frattempo è cambiato. Non vorrei arrivare a dire che gli assassini sono diventate le banche stesse, ma direi che ci siamo andati spesso molto vicini, o comunque che le banche spesso non sono state in grado di evitare che persone veramente bisognose finissero in mano agli assassini. Partendo dal presupposto che l'economia civile, quindi parliamo delle cooperative sociali, parliamo del mondo dell'ambientalismo, dell'associazionismo, la cooperazione internazionale, il commercio ecosolidale, tutto il mondo del biologico e quant'altro, diversi anni fa non avevano possibilità di accesso al credito, appunto quelle realtà bisognose di cui dicevamo prima. Si sono messi insieme, hanno pensato che forse l'unico modo per avere accesso al credito era farsela una banca. E da quel mondo nacque la cooperativa verso la Banca Etica, che raccolse il capitale necessario per diventare banca a tutti gli effetti, e nacque la Banca Popolare Etica, cooperativa per azioni. E 1999, quest'anno l'8 marzo festeggiamo i 17 anni di età, quindi siamo una banca molto giovane, non è neanche maggiorenne, rispetto a tante realtà che stanno anche sul territorio, siamo sicuramente una piccolissima realtà. Cosa abbiamo? Come diceva Michela, che ci differenzia dagli altri. Intanto la trasparenza, cioè tutte le realtà che noi decidiamo di finanziare, realtà giuridiche, le mettiamo sul sito internet. C'è una sezione che si chiama Con i miei soldi, della home page del sito, dove se uno va a digitare la provincia dove abita, piuttosto che la regione, piuttosto che l'ambito di intervento, può vedere con i propri occhi a chi abbiamo dato i soldi e quanti gli abbiamo dati. E come li diamo? L'altra differenza sostanziale. Le altre banche guardano se è un avvio di un'attività, che il business plan sia all'inizio e che quindi i conti possano tornare e che quel prestito venga restituito, e magari l'attività può essere qualsiasi. Il proliferare delle sale sul gioco d'azzardo è uno degli esempi più concreti ultimamente. Tutte quelle attività che forse anche come cristiani poco ci piacciono, no? La pornografia, piuttosto che avere a che fare col mondo degli armamenti e quant'altro, purché ci sia un ritorno in termini di massimizzazione del profitto, per qualsiasi banca tutto questo va bene. Noi invece il finanziamento che andiamo a erogare, ancor prima di guardare i bilanci, ancor prima di guardare la sostenibilità del piano economico, la facciamo valutare dai soci della banca. Siamo circa 40.000 in tutto il territorio nazionale. Alcuni di questi più sensibili, più volenterosi, hanno fatto dei corsi per diventare appunto valutatori socioambientali, vanno nelle realtà e guardano quello che noi non vediamo dai bilanci, e quindi esce fuori che una cooperativa sociale che aveva dei bellissimi bilanci, a noi questo infatti aveva un attimino messo falduzzato le antenne, è una cooperativa sociale mascherata. Qui in sala c'è il nostro valutatore sociale di Fano, che qualcuno di voi conosce, che è Antonio Messina, è lui che ha bocciato questa realtà, non noi, dai bilanci non l'avremmo mai fatto. L'altro giorno su Facebook il direttore mi scrive, ci chiede un circolo culturale di essere finanziato. Tra le varie cose ci dice che ha le slot in quel circolo culturale, non lo prendiamo neanche in considerazione. Altri casi di realtà cooperative, quindi vicine al nostro mondo, che però come subappaltanti, come appaltanti hanno grosse multinazionali come Eni, come Autostrade, i valutatori sociali tutti insieme si sono confrontati e hanno detto per noi non è il caso di andare avanti. Quindi, come capite, al primo posto non mettiamo la massimizzazione del profitto, mettiamo altri criteri. Questi criteri si esplicano anche in altri modi, quindi stabilire un compenso massimo per la carica più importante della banca, che non potrà superare le 6 volte rispetto a quello che prende l'ultimo dei dipendenti, e attualmente siamo a limiti ancora molto più bassi. Si esplica nel fatto che noi, che dobbiamo tra virgolette vendere i prodotti, a differenza di quello che succede in altre banche, non veniamo spinti a vendere quel particolare prodotto rispetto all'altro perché è più redditizio per la banca, e questo sapete cosa ha provocato negli ultimi tempi. Magari qua dentro ci sono tanti soci di Banca Marche o di banche che sono entrate in difficoltà. Qualche minuto ce l'ho ancora, quindi vedo che posso ancora prendere per qualche minuto. Nonostante queste particolarità, nonostante questa esperienza che è nata dal basso, nonostante che finanziamo realtà che apparentemente appunto non sono così redditizie, oggi la banca ha tassi di sofferenza inferiori al 3%, quindi oltre che etica, diciamo che dopo 16 anni ci accorgiamo che questo modo di fare finanza è anche sostenibile. Scusate un attimo. Un altro fattore importante che ho trovato nell'enciclica è quello sugli stili di vita. Magari ci vorrà tornare qualcun altro, quindi vado molto velocemente, ma al punto 206, un cambiamento negli stili di vita potrebbe arrivare ad esercitare una sana pressione su coloro che detengono il potere politico, economico e sociale. È ciò che accade quando i movimenti dei consumatori riescono a far sì che si smetta di acquistare certi prodotti e così diventano efficaci per modificare il comportamento delle imprese, forzandole a considerare l'impatto ambientale e i modelli di produzione. È un fatto che quando le abitudini sociali intaccano i profitti delle imprese, queste si vedono spinte a produrre in un altro modo. Questo ci ricorda la responsabilità sociale dei consumatori. Acquistare è sempre un atto morale, oltre che economico. Per questo oggi il tema del degrado ambientale chiama in causa i comportamenti di ognuno di noi. Cosa c'entra una banca con questi ragionamenti? C'entra col fatto che se io scelgo una banca che per la massimizzazione del profitto mi finanzia l'agricoltura industriale, l'agribusiness che inquina tutti i nostri terreni e ci troviamo i fiumi che sono super inquinati, finanzia tutte quelle attività che in qualche modo, anche incentivate dallo Stato, stanno distruggendo tutti i nostri territori, compreso il fotovoltaico, perché il fotovoltaico che ha deturpato le nostre colline non è il massimo delle energie rinnovabili, diciamo. Se scelgo una banca che, come diciamo prima, finanzia il gioco d'azzardo, cioè sto distruggendo l'ambiente, sto distruggendo il sociale, e con i miei soldi sto decidendo dove va a finire il mondo. Uno pensa, ma sì, io ho un conto corrente, ho 5.000 euro, cosa vuoi che ci fanno con quei 5.000 euro? Quei 5.000 euro lavorano giorno e notte. Chi fa la speculazione può scommettere tanto sul rialzo delle materie prime che sul ribasso, tanto sul fallimento di un'azienda che di uno Stato. Abbiamo visto quello che è successo a suo tempo in Grecia. E allora, mettere in una banca piuttosto che in un'altra non è indifferente. Può essere anche pochissimo, può essere anche solo andare in giro con una carta bancomat dove c'è scritto banca etica anziché tanti altri nomi e non li voglio fare. E questo ha un effetto contagio. Cioè partire anche da una piccola percentuale, come dice il Papa, di piccole frange, significa che nel tempo andiamo a contaminare tutto il resto dell'economia. Quattro pazzi che inventarono il commercio ecosolidale hanno fatto sì che oggi le banane certificate fair trade rappresentino quasi il 50% del mercato. Noi lo chiamiamo voto col portafoglio e credo che ciascuno di noi possa farlo. Lascio poi tutte altre considerazioni a voi nel prossimo giro che ci è stato già annunciato.
Buonasera a tutti, intanto volevo ringraziare Michela, in particolare Luciano, con cui ho un rapporto di stima molto elevato grazie a questi anni in cui abbiamo fatto delle iniziative insieme, quindi mi ha fatto piacere essere chiamato e spero più che altro di riuscire a trasmettere qualcosa di interessante in questi 10 minuti. Io non vi racconterò cos'è il gruppo Fuori Tempo perché ritengo che sia credo sia interessante a livello di nozioni, per cui se qualcuno è interessato può andare sul nostro sito a vedere quello che facciamo. Io cercherò, da come ho capito, ho percepito l'invito, di raccontare questi 17 anni, siamo abbastanza vicini, di attività di volontariato con l'enciclica di Papa Francesco. Questo ci interessava. Inizio con un racconto che forse, poi magari cerco di spiegare alla fine, perché non so chi di voi, però parlo di quelli più grandi, per questi più giovani sicuramente non hanno visto, se hanno mai visto Ralph Super Maxi Eroe, è un telefilm degli anni, io ho 44 anni, quindi sono molto adulto, non so se qualcuno l'ha mai visto, Ralph Super Maxi Eroe. Bene, vabbè, era un telefilm carino in cui c'era questo insegnante, Ralph, a cui veniva dato questo costume con il quale aveva dei grandi superpoteri e poteva in qualche modo aiutare il mondo. Solamente che era un po'. Solamente che ha perso il manuale e quindi era molto impacciato, era uno sfigato di supereroe, naturalmente. E in tutti questi telefilm, delle puntate, al centro hanno messo la storia di una. Lui a un certo punto, un giorno, incontra un signore anziano che gli dice che quel costume 50 anni prima era suo, solamente che poi gli è stato ritolto perché aveva iniziato a utilizzare quei poteri per lui e non per gli altri. Laudato Si, io l'ho intesa in questo senso, l'enciclica di Papa Francesco. Il centro di tutto questo lavoro che ha fatto, secondo me, è farci comprendere che al centro dei nostri problemi ci sono certamente l'ambiente, i cambiamenti climatici, tanti problemi, ma al centro del problema siamo noi, la ricerca spasmodica del potere e l'utilizzo del potere che ne facciamo. Perché a 100 pagina 135 dice una cosa molto bella: si dimentica così che il tempo è superiore allo spazio, che siamo sempre più fecondi quando ci preoccupiamo di generare processi piuttosto che dominare spazi di potere. Io ho inteso l'enciclica in questo aspetto qua, quello di farci comprendere che il problema non sono i problemi, il problema è il nostro modo, non tanto lo stile, è la nostra voglia di potere e essere superiore ad altri. Io vi lascio delle riflessioni che mi hanno, in questi 17 anni mi hanno colpito di più su questo aspetto del potere. Ve le lascio, è una sorta di riflessione, poi ognuno ci fa quello che ritiene opportuno. La prima riflessione la prendo dalla bellissima lettera di San Paolo ai Galati, un brano fantastico che dice: se uno pensa di essere qualcosa mentre non è nulla, inganna se stesso. Questa è una di quelle frasi, secondo me, che alla mattina quando ci alziamo ce la dovremmo fare, questa riflessione. E cioè, sto ingannando me stesso? Chi sono io realmente per dire di essere migliore degli altri? Questa è una riflessione che vi lascio. Un'altra riflessione che io adoro è una poesia di Boris Pasternak, che è uno scrittore russo, dottor Zivago per intenderci, però ha scritto delle poesie molto belle, una ve la leggo, e si intitola Essere innomati non è bello. Dice così: essere innomati non è bello, non è così che ci si leva in alto. Non c'è bisogno di tenere archivi, di trepidare per i manoscritti. Scopo della creazione è dare tutto di sé, non il clamore, non il gran successo. È vergognoso, non contando nulla, essere favola in bocca di tutti. Ma occorre vivere senza impostura, vivere così da cattivarsi infine l'amore dello spazio, da sentire il lontano richiamo del futuro. Ed occorre lasciare le lacune nel destino, non già fra le carte, annotando sul margine il capitolo dei luoghi di tutta la vita. Ed occorre tuffarsi nell'ignoto e nascondere in esso i propri passi, come si nasconde nella nebbia un luogo quando vi discende il buio. Altri, seguendo le tue vive tracce, percorreranno palmo a palmo il tuo cammino. Ma la sconfitta dalla vittoria non sei tu che la devi distinguere. E non devi recedere di un solo briciolo della tua persona umana, ma essere vivo, nient'altro che vivo, vivo e nient'altro sino alla fine. Questa è una di quelle poesie che mi porto in questi 17 anni, che ogni volta che la leggo mi vengono un po' i brividi, perché è una poesia che mi sento molto e che secondo me, leggendo l'enciclica quando la lessi a novembre, mi ci trovai molto in questo aspetto qua del recuperare se stessi prima dei problemi. La terza cosa che vi lascio è una poesia invece di Giulia Torbidoni, che è qui di Sinigaglia, e ha scritto proprio una poesia in un recente suo libro, si chiama Il potere, e dice: in mezzo al mare affogano gli scogli a poco, sotto il fiume i ciottoli dormono, non fanno rumore, annegati, lisci, sopra l'acqua corre scivolando. Il potere è quella capacità che ti dà di non accorgerti più di quello che hai intorno, conti solamente te stesso, per cui tutto ciò ti passa sopra, scivolando, e non senti più nulla. Questa è una delle, ritengo, una delle, degli aspetti che ritengo importanti nel Laudato Si, è quella piacevolmente insensibile, potere rende piacevolmente insensibile, come la canzone di Pink Floyd, The Comfort in Arms to the Wall, e la ritrovo parecchio. Però l'uomo, è quasi finito, l'uomo è riuscito a darci due segni importanti per contrastare il potere. Io ce ne sono tanti nel mondo, nella storia, io me ne ricordo solamente due. Questa è una giara bucata che è il simbolo del Benin. Io ho avuto la fortuna di andarci nel 2003 come volontario per i congoniani e ho scoperto che questo è il simbolo del Benin. È una giara bucata che fondamentalmente, se uno la riempie di acqua, non serve a nulla. Ma il fondatore del Benin ha avuto questa straordinaria idea che l'ha messa nel simbolo, che se ogni persona mette un dito in questi buchi, la giara ritorna utile. Ecco, secondo me l'enciclica ha questo aspetto, quello di richiamare, di farci stare attenti che il problema siamo noi, ma allo stesso tempo siamo anche noi che possiamo risolverlo. Come? Condividendo l'idea che ognuno è importante innanzitutto, ma che mettendoci insieme possiamo fare cose straordinarie, ma mettendoci insieme non è facile perché oggi come oggi le persone si disgregano associazioni, uno tende a coltivare il proprio orticello e quindi è veramente difficile, però questa enciclica ci ricorda che veramente mettendoci insieme possiamo recuperare molti dei nostri errori, quindi non tutto è perduto. L'altro aspetto, l'altro segno che combatte il potere è quella splendida croce che noi cristiani ricordiamo e portiamo dietro. La croce è il simbolo della distruzione del potere fino ad arrivare a perdere la propria vita per qualcun altro, insomma. E ci ricorda il Papa una cosa importante, che abbiamo bisogno, ma nello stesso tempo diventa attuale la necessità impellente dell'umanesimo, che fa appello a diversi saperi, anche quello economico, con una visione più integrale e integrante. Oggi l'analisi dei problemi ambientali è inseparabile dall'analisi dei contesti umani, familiari, lavorativi e urbani, e dalla relazione di ciascuna persona con se stessa. Nel nostro spettacolo sui cambiamenti climatici facciamo richiesta di pensare al nuovo umanesimo, a una nuova ricerca dell'importanza dell'essere umano nella nostra vita. Ecco, io credo di aver finito. Buonasera.
Allora, nell'introdurre adesso due amici, Giovanni Marotta e Alessandro Cascini, per la questione del forum provinciale dei beni comuni, voglio però aggiungere due parole a quello che ha detto Francesco, perché forse così con eccessiva umiltà non ha voluto dire quello che fa, allora lo dico io. Intanto perché con Francesco abbiamo fatto decine e decine e decine di incontri e conferenze in tutto il nostro territorio sui temi dell'energia, della guerra, di tantissime, prossimamente lo faremo sulla questione del referendum sulle trivelle. Questi giorni giustamente mi ha chiesto se è il caso di ricominciare a fare informazioni su questo tema. Ma il gruppo Fuori Tempo, che è un gruppo che lavora soprattutto nella Valle del Cesano, ma ha fatto anche tanti interventi anche a Parma, anche alla Scuola di Pace, perché due volte abbiamo coinvolto negli anni scorsi, perché fanno un'attività secondo me bellissima, che è l'informazione attraverso l'attività teatrale. Coinvolgono decine e decine di giovani nella preparazione di questi spettacoli teatrali, e a loro volta poi questi giovani, quando presentano la loro attività, ne coinvolgono tantissimi altri. Chi di voi ha avuto l'occasione di partecipare appunto ai loro spettacoli teatrali, ultimamente a San Costanzo, proprio l'ultimo sui cambiamenti climatici, avrà colto come qualcuno l'altra volta diceva, è un po' stantia la solita relazione di qualcuno che parla e altri che ascoltano. È vero, e loro sono riusciti attraverso questa formula a coinvolgere molto, perché sono spettacoli teatrali molto piacevoli, da una parte teatrali, musicali, con video eccetera, e dall'altra ma anche molto molto coinvolgenti su temi veramente molto molto importanti. Mi sembrava necessario dirlo, se andate sul loro sito è pieno di iniziative, fanno anche un ottimo servizio proprio di informazione su tutta una serie di incontri, di iniziative che ci sono sul nostro territorio, compresa la scuola di pace che regolarmente fa parte diciamo, della loro offerta sul territorio. Vengo al forum provinciale dei beni comuni e li voglio introdurre in questo modo. Sono andato a riguardare la data, il 19 febbraio del 2005, il secondo anno della scuola di pace, è venuto a parlarci Riccardo Petrella, che era il segretario del contratto mondiale dell'acqua. Alcuni di noi andarono a cena con lui e dopo quell'incontro e quella cena decidemmo, alcuni di noi, in particolare nel gruppo di bene comune, di aprire la questione dell'acqua, perché sentivamo che era una questione che stava diventando di grande attualità. Poi c'è stato il referendum e sia nella raccolta firme, Fano ha risposto in maniera straordinaria, migliaia e migliaia di firme raccolte in pochissimo tempo, e sia poi nella successiva campagna per informare e chiamare i cittadini a votare, in particolare Paolo Tamburini, che qui è Fernanda Marotti, svolsero un ruolo di grandissima importanza per riuscire appunto a vincere quel referendum, che purtroppo, come sapete, come vi ho detto anche l'ultima volta, quattro governi sono riusciti ad annullarlo completamente. È un mistero di come in Italia si possa riuscire a vincere un referendum con più del 92%, ad avere sentenze della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato che annullano i provvedimenti di quattro governi, Berlusconi, Monti, Letta e Renzi, eppure siamo ancora ad aspettare che l'esito referendario sia messo in pratica. Bene, da quell'iniziativa sull'acqua si è poi diciamo, allargato l'interesse ad altri temi ed è nato il Forum Provinciale dei Beni Comuni, che quindi ha allargato il proprio interesse ad altre tematiche. Adesso ascoltiamo Fernando e Alessandro, che ci aiutano proprio a capire il lavoro preziosissimo che è stato fatto in questi anni in diversi settori. È un lavoro ovviamente che va avanti, perché siamo tutt'altro che dalla soluzione dei vari problemi che adesso ascoltiamo.
Grazie a Luciano, grazie agli organizzatori dell'invito e a voi che ci prestate questa attenzione importantissima per dei temi altrettanto veramente cruciali per questo periodo. È vero che tutto è partito dalla battaglia referendaria. Desidero ricordare che quella battaglia referendaria è stata una straordinaria esperienza vittoriosa, apparentemente. In realtà, dopo quella vittoria, c'è stato un inasprimento dell'attacco proprio rapace nei confronti dei beni comuni. Noi almeno l'abbiamo percepito così. Sia beni comuni intesi sia come diritti, sia come proprio ricchezza sociale. Come diritti intendiamo il diritto all'acqua, prima di tutto, alla salute, al lavoro, all'istruzione. Ma pensate anche a che cosa costituisce la privatizzazione di quelli che sono i servizi pubblici locali, il patrimonio culturale, il territorio. Vi è, in questi ultimi anni, vi è stato proprio dal 2011 un enorme inasprimento dell'attacco ai beni comuni. Noi, molti sono in questa sala, oltre a Paolo Tamburini, Carlo De Marchi, Luciano, tutti, tanti di voi che vedo qui, e ne dimentico tantissimi, ma sono impegnati da anni, ciascuno a suo modo, in questa battaglia. Ad un certo punto ci siamo resi conto che di fronte ad un attacco così unitario, anche la risposta avrebbe dovuto essere unitaria e abbiamo pensato di unire le forze. Quindi di solito no, si dice i comitati sono fortemente identitari, spesso sono il fronte del no, invece in questo caso, in questo territorio, a livello provinciale, questi gruppi che si occupavano ciascuno, uno di rifiuti, uno di sanità, uno di acqua, eccetera, eccetera, hanno pensato di unire le forze, già di per sé senza annullarsi, però di lavorare insieme. Già molti di noi facevano parte di più gruppi, quindi vi era comunque un'amicizia, una stima, una fiducia reciproca che ha probabilmente aiutato a creare questa sinergia. Quindi prima di tutto ci siamo detti anche un'altra cosa, ci siamo visti qualche volta naturalmente prima, ci siamo detti non esiste un luogo in cui i cittadini riescano ad incontrare e avere parola nei confronti degli amministratori, cioè puoi scrivere una lettera, puoi fare una petizione, puoi andare a parlare direttamente col tuo sindaco, ma vi sono dei luoghi istituzionali come l'assemblea, la conferenza d'aria vasta, dove si riuniscono i sindaci, no? E decidono, esprimono pareri sulla sanità. C'è l'assemblea ATO, che è l'assemblea di ambito territoriale ottimale, dove i sindaci si vedono per decidere dell'acqua. C'è l'ATA, assemblea di ambito territoriale, sempre, che si occupa di rifiuti. Ci sono un sacco di luoghi istituzionali dove gli amministratori decidono, ma noi, il consiglio comunale, più di tutti, il consiglio regionale, ma noi cittadini lì non abbiamo parola. C'è questo rapporto con l'amministrazione distante. Abbiamo pensato che forse un luogo di incontro in cui potevamo parlare direttamente con questi soggetti, sentivamo il bisogno di parlare di fronte a questo attacco con questi soggetti, lo dovevamo creare noi. Abbiamo provato a crearlo noi dal basso. Ovviamente c'è da decidere, da pensare come. Ovviamente noi siamo partiti dal presupposto che diciamo, la difesa dei beni comuni deve partire dalle comunità locali e dal basso. Questo è lo spirito che ci ha guidato. Abbiamo pensato di offrire un servizio. Quindi le nostre informazioni, il nostro tempo, le nostre competenze, abbiamo deciso di metterle al servizio, quindi innanzitutto di individuare un tema cruciale, ad esempio il tema dei distacchi dell'acqua o il piano d'ambito dei rifiuti, per esempio. Lo abbiamo, o alcune questioni relative alla sanità, le abbiamo semplificate, intanto ci siamo riuniti e ne abbiamo parlato, abbiamo immaginato una proposta, l'abbiamo semplificata perché anche fare delle, cioè un tema estremamente complesso come quello della sanità o dei rifiuti, non avete idea quanto è complicato, abbiamo semplificato e lo abbiamo portato, abbiamo invitato questi amministratori e sono venuti e poi sono stati sempre di più a parlarne con noi, addirittura noi abbiamo portato delle proposte in un'ottica assolutamente di servizio, assolutamente donativa, e questo è stato utile, cioè il riscontro è stato almeno fino ad oggi, perché è un'esperienza, vi dirò, non così lunga, perché i partecipanti avevano una lunga esperienza, ciascuno del proprio gruppo. Il forum è nato tra la fine, appunto, la fine del 2014 e l'inizio del 2015, quindi prima dell'enciclica. Ecco perché ho preferito raccontarvi prima come siamo nati e cosa facciamo, e poi leggervi quei riferimenti all'enciclica che ci hanno allargato il cuore, naturalmente quanti di noi l'hanno letta, perché ci hanno ritrovato, ci siamo decisamente sentiti meno soli, perché sapete, fare queste battaglie di cittadinanza attiva, di volontariato civile, eccetera, quando si è distanti dalla politica non si è in una campagna elettorale, ecco, non ci sono particolari obiettivi da raggiungere, è la difesa del bene comune il nostro faro, e siccome spesso queste battaglie non si vincono, tranne per esempio quella del 2011, eccetera, e sono molto frustranti come esperienze, perché sei sempre in condizioni minoritarie, sempre dei muri immensi davanti. Ecco, leggere l'enciclica per noi, che avevamo avviato questo percorso un po' particolare, un po' anomalo, è stato bellissimo. Io adesso vi leggerò anche i pezzi che a noi, a me personalmente, hanno risuonato di più. Quindi vi ho detto praticamente già cosa abbiamo fatto, quindi la nostra esperienza continua. Speriamo che porti i sindaci, i consiglieri di minoranza, di maggioranza, sono interessati al nostro lavoro, e si è creato questo, sapete, questo dialogo anche fra forze politiche diverse tra di loro, che magari non avrebbero i luoghi, ecco, l'importanza di creare occasioni, luoghi, ecco perché si è chiamato Forum Provinciale per i Beni Comuni. Adesso vi leggo brevemente, spero di non avere esagerato già con il tempo, vi leggo alcune delle frasi, dei passaggi. Allora, i luoghi, prima di tutto creare dei luoghi. A proposito degli OGM, nel punto 135 voi leggete, a volte non si mette sul tavolo l'informazione completa, ma la si seleziona secondo i propri interessi, siano essi politici, economici o ideologici. Questo rende difficile elaborare un giudizio equilibrato e prudente sulle diverse questioni, tenendo presente tutte le variabili in gioco. È necessario disporre di luoghi di dibattito in cui tutti quelli che in qualche modo si potrebbero vedere direttamente o indirettamente coinvolti, quindi qui parla di agricoltori, consumatori, autorità, scienziati, eccetera, possano esporre le loro problematiche o accedere ad un'informazione estesa e affidabile. Vi dicevo prima quanto e a che livello è arrivata la complessità di alcuni temi. Quelli che appunto io riferisco sono appunto quelli dell'acqua, della sanità e dei rifiuti, ma veramente un livello di complessità enorme in continua variazione, atti amministrativi che si affastellano l'uno sull'altro, stargli dietro, seguire, ecco, riuscire a semplificare questi temi così complessi, creare dei luoghi in cui parlarne, discuterne in maniera limpida, ecco. Il bene comune anche, ad un certo punto c'è un passaggio proprio su che cos'è, c'è un capitolo, il principio del bene comune, dove dice l'ecologia integrale è inseparabile dalla nozione di bene comune, un principio che svolge un ruolo centrale unificante nell'etica sociale, è l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente. E poi il bene comune presuppone il rispetto della persona umana in quanto tale, con diritti fondamentali e inalienabili ordinati al suo sviluppo integrale. Diritti, diritti, la parola diritti è la parola chiave che per noi in questa attività che svolgiamo, in questa attività di cittadinanza attiva che svolgiamo, diritto alla salute prima di tutto, acqua, rifiuti sono strettamente legati alla nostra salute. E poi ancora chi se ne deve occupare? Tutta la società. C'è un passaggio, è in essa tutta la società, è in essa specialmente lo Stato, ha l'obbligo di difendere e promuovere il bene comune. Siamo chiamati tutti a questo dovere e quindi i comitati, i gruppi di cittadinanza attiva, tutte le associazioni hanno il dovere, la politica, il ruolo della politica, ancora questo passaggio stupendo. Dice, ma la struttura politica istituzionale non esiste solo per evitare le cattive pratiche, bensì per incoraggiare le buone pratiche, per stimolare la creatività che cerca nuove strade e poi ancora per facilitare iniziative personali e collettive. La buona politica è quella che ascolta, facilita, agevola le iniziative personali e collettive, quelle in cui certe volte ci si sente soli, come noi certe volte siamo anche pochi effettivamente. E ancora c'è bisogno di sincerità e verità nelle discussioni scientifiche. A proposito sempre di quella problematica di semplificare i temi complessi, c'è bisogno di sincerità e verità. Quando compaiono eventuali rischi, salto qualche parola, questa situazione richiede che le decisioni siano basate su un confronto tra rischi e benefici, ipotizzabili per ogni possibile scelta alternativa. Questo vale soprattutto se un progetto può causare un incremento nello sfruttamento delle risorse naturali, eccetera. E non vi viene in mente il tema terribile che noi sollecitiamo continuamente, questa analisi, costi, benefici, per esempio per la localizzazione dell'ospedale unico, che noi oggi è un tema che 5 anni è all'opinione pubblica e ancora noi chiediamo proprio questo. Un'analisi costi-benefici che ci faccia capire un confronto tra i rischi e i benefici ipotizzabili. Ogni scelta oggi dovrebbe essere informata da questi principi. E ancora, cerco di andare veloce, le reti, l'importanza delle reti. Vedete, non basta che ognuno sia migliore, non basta che siamo da soli, non basta. Per risolvere una situazione tanto complessa come la sfida che ci troviamo davanti è troppo complessa per essere affrontata da soli, i singoli individui possono perdere la capacità e la libertà di vincere la logica della ragione strumentale e finiscono per soccombere. Ai problemi sociali si risponde con reti comunitarie. Ancora salto, sarà necessaria una unione di forze e una unità di contribuzioni per la, dice, la conversione ecologica che si richiede per creare un dinamismo di cambiamento duratura e anche una conversione comunitaria. Dobbiamo ricominciare a fare le cose insieme, a unire le forze. È fondamentale questo ed è stato lo spirito che ha guidato la nascita di questo forum. E infine la cosa, a mio parere, più importante, scusate la voce ma non sto benissimo e ogni tanto proprio faccio fatica, questa è la più per me la più importante, l'amore sociale come chiave di autentico sviluppo. E parla proprio, il passaggio è questo: l'amore per la società e l'impegno per il bene comune sono una forma eminente di carità che riguarda non solo le relazioni degli individui ma anche macro relazioni, rapporti sociali, economici, politici. Per questo la Chiesa ha proposto al mondo l'ideale di una civiltà dell'amore. Ecco, io credo che questa civiltà dell'amore sia quella che noi del Forum Provinciale dei Beni Comuni, ma anche voi che siete venuti qui ad ascoltare un incontro che si chiama Parole da mettere in pratica, sicuramente avete in mente. Ed è in questa direzione che stiamo andando. Grazie.
Allora, tanto grazie. Io vi darò alcuni punti interrogativi che sono quelli che mi porto sempre con me, in particolare in questa esperienza di lavoro all'interno del foro, ma non solo, cioè della mia quotidianità. Casa comune, bene comune, che cosa mi fanno pensare e quali sono gli stimoli che mi vengono? Cosa abbiamo di comune oggi noi? Quando pensiamo a qualcosa che abbiamo in comune a livello di società, abbiamo il mercato, abbiamo le borse, abbiamo le banche. Quindi abbiamo tutte cose che in realtà sono molto tossiche dal mio punto di vista. Per ragionare in termini di beni comuni dovremmo stravolgere completamente il nostro punto di vista, il nostro modo di pensare a queste cose. Perché la società sia invece che un mercato una comunità. Quindi questo è il mio pensiero. E faccio fatica a ragionare in termini di bene comune quando in realtà di comune c'è un grosso mercato. Abbiamo una società che vive in maniera individualista, finalizzata a certe dinamiche. Mentre in realtà pensare, come ci invita anche Francesco, a una casa comune, presuppone di cambiare completamente il punto di vista. Cioè questa società dovrebbe immaginarsi come una comunità, come un'entità unica composta di più cellule. Perché oggi le persone, nella migliore delle ipotesi, sono la forza lavoro. No? Io mi sento spesso dire le risorse, gli esuberi, la forza lavoro nel migliore delle ipotesi, ma non siamo persone, siamo oggetti o entità asservite a un sistema che è il mercato, piuttosto che persone di una comunità che vive in funzione di un bene comune. Quindi, e ritorno anche a quello che ha detto con Francesco, cioè il mio problema grosso è la consapevolezza. Noi di cosa siamo consapevoli? Siamo consapevoli di che cosa abitiamo, cioè di questo pianeta che abitiamo? Come facciamo a entrare dentro i limiti biofisici di questo sistema se non lo percepiamo? Se la nostra percezione non solo di bene comune ma di quotidianità è limitata nello spazio del tempo, cioè se noi percepiamo e agiamo limitatamente a quello che possiamo fare oggi tra una settimana o per i nostri amici, parenti, familiari, piuttosto che un abitante dell'altra parte del pianeta o che cosa sarà qui tra 100 anni. Come facciamo a cambiare veramente punto di vista? No? Prima si parlava di qual è il problema. Il problema, un'immagine che mi piace proprio in un libro, immaginate tutte le situazioni che noi viviamo, la crisi ambientale, la crisi economica, la crisi finanziaria, la crisi di identità che noi viviamo come delle gocce d'olio all'interno di una superficie di un imbuto. Queste gocce scivolano e vanno a finire nella bocca dell'imbuto. Nella bocca dell'imbuto ci siamo noi. Quindi noi non possiamo evitare che queste cose ci caschino addosso. Cosa possiamo fare? Metterci insieme, agire.
Ma la cosa fondamentale che sta scritta in quell'enciclica, che come ha detto Luciano l'altra volta, non è un testo green, ma è un testo rivoluzionario, perché ci invita a destrutturare questo imbuto, a ribaltarlo. Cioè noi dobbiamo cambiare il sistema con cui noi ragioniamo, non solo in termini di comunità, ma proprio di sistema, di nostra quotidianità. Noi ragioniamo in termini di profitto, competizione, mentre in realtà dovremmo, e così si sopravvive, no? È una vita fatta di sopravvivenza, mentre la prospettiva, perlomeno quella che io cerco di dare alla mia quotidianità, è quella di un vivere in maniera convivere, cioè di vivere insieme agli altri in maniera comunitaria. E questo comporta completamente una destrutturazione del concetto di bene comune, perché per me bene comune è la terra che lavoro, è l'aria che respiro, è l'acqua che bevo. Quindi ho attenzione in tutto quello che faccio, dalle singole azioni che mi responsabilizzano, come sta scritto qui, ma anche fatte insieme, perché queste battaglie, perché poi diventano delle battaglie purtroppo, vengano a essere amplificate dalla comunità. Quindi ecco che ci si mette insieme nel forum, si partecipa ai comitati e via dicendo. Da qui però dovrebbe nascere qualcosa che è un'azione forte, perché non basta l'azione dell'individuo, non basta ridurre, una volta diciamo mi dicesti che io ho ridotto di molto la mia impronta ecologica, ma non serve a nulla, perché il sistema se ne frega del fatto che io agisco in un certo modo. Bisogna veramente fare una rivoluzione, che non è la rivoluzione armata, cioè la rivoluzione armata non funziona e non funzionerà mai, è una rivoluzione gandhiana in un certo senso, cioè se tutti prendessero consapevolezza di dove siamo, allora agire per un bene comune diventerebbe facile, perché veramente è quello che è la prospettiva godibile o auspicabile, desiderabile diventa questa prospettiva. In realtà viviamo in un sistema che ci sottopone a un ricatto, che è quello del qui ed ora. Noi usiamo i pesticidi perché altrimenti rischiamo di rimanere senza la possibilità di comprarci che da mangiare. Utilizziamo l'automobile perché sennò rischiamo di essere indietro. Cioè, tutti dei sistemi che ci fanno accettare un qualcosa che domani ci renderà questo pianeta o questo sistema poco abitabile per l'essere umano, ma noi lo accettiamo in funzione di un ricatto che è quello della natura umana, cioè del qui ed ora mi sta bene a me, ma non penso oltre. Quindi è un'evoluzione. Io faccio parte di queste attività e partecipo, vi ripeto, non avevo preparato un intervento, io soltanto vi sto un po' raccontando in modo turbolento quello della mia inquietudine, che è la necessità di agire rivoluzionando il sistema, cercando di essere anche coinvolgente in questo, perché mi rendo conto che la quotidianità è quella preminente e la prospettiva è difficile da intuire. Chiudo dicendo una cosa, anche questa secondo me è molto interessante. Qual è la civiltà più alta, più elevata? Nell'enciclica si traccia un quadro molto chiaro. Noi viviamo una civiltà che è capacissima, quella occidentale, di fare innovazione, no? Tecnologica, di fare lavori di letteratura e culturali molto elevati, molto creativa da tutti i punti di vista. Se giudicassimo la civiltà da questi, con questi parametri, noi vivremmo probabilmente una civiltà molto elevata. Però ci sono alcuni lati che in realtà mi fanno dubitare di questo. Come vengono trattate le persone in base all'etnia e alla razza da questa civiltà occidentale? E poi, come trattiamo i deboli o quelli che rimangono indietro, le persone anziane, le persone che hanno diabete, e così dicendo? E poi, come trattiamo l'ambiente che viviamo? Come lo salvaguardiamo? Noi ce l'abbiamo in custodia, ce l'abbiamo in prestito dai nostri figli, dalle generazioni che verranno. Bene, da come trattiamo l'ambiente, da come trattiamo gli emarginati, gli ultimi o i diversi, mi viene da pensare che questa non sia una civiltà così evoluta. Quindi ci sono pro e contro di quello che noi viviamo. Quindi io auspico una rivoluzione, un'evoluzione delle persone. Grazie.
Grazie tanto per questo primo giro. Ci piacerebbe ora raccogliere invece sulla base di questi anche spunti o provocazioni, degli interrogativi che penso siano condivisi da, da diversi di noi, ecco, magari raccogliere alcune domande, nel caso ci siano delle curiosità o delle domande, anche di approfondire ciò che adesso è stato molto brevemente detto e accennato, o magari ecco, se qualcuno vuole anche provare a rispondere agli interrogativi di Alessandro, ben venga, che condividiamo sicuramente strade possibili. Io sicuramente mi sono ritrovata molto in, sia negli interventi anche legati all'incontro che abbiamo avuto la, sabato scorso, proprio tutto quello che è un po' la costruzione di questo mondo possibile, un altro mondo possibile che accennavamo anche sabato scorso, che Francesco nel, nel testo della Laudato Si si impegna a, ad affrontare, a, a scavare e a aprire anche strade possibili, e strade che voi già avete iniziato a percorrere, ognuno con la propria specificità, ognuno con la propria con i propri tentativi e con il proprio territorio di riferimento. E questo ecco, per noi è sicuramente importante, ed ecco perché avevamo scelto questo titolo per il momento di oggi, Parole da mettere in pratica. Sappiamo che le parole del, della Laudato Si sono già in molti casi, in molte esperienze sperimentate con diverse realtà, per cui quindi ecco, sicuramente è un modo per ricordarcelo e per imparare da queste esperienze.
Chiederei a voi quattro, quando poi risponderete, di dare dei riferimenti per contattarvi, perché magari qualcuno dei presenti potrebbe essere interessato, che so, a approfondire la questione di banca etica, o entrare a far parte del gruppo Fuori Tempo o del forum provinciale dei beni comuni. Quindi se intanto pensate a qualche riferimento, mail o telefono. E a Paolo volevo chiedere questo: io so che alcune diocesi o parrocchie hanno messo i soldi in banca etica, non so se anche nella nostra diocesi ci sono parrocchie che hanno fatto questo. Penso sarebbe interessante se magari anche da questi ponti della scuola di pace scaturisse, diciamo, una maggiore sensibilità a questa direzione. Quindi se ci puoi dire qualcosa su esperienze appunto di diocesi o parrocchie che hanno messo soldi in banca etica, e se qualcosa è stato fatto anche in questa zona. Raccogliete le domande o i commenti in modo che poi nel secondo giro potete...
Buonasera, allora io vorrei fare un intervento che è abbastanza contiguo a quello che ha detto Piscini, che ci sta benissimo, contiguo al discorso suo, anche se diciamo sviluppato più un aspetto più economico e sistemico. Vorrei lanciare delle riflessioni, cioè inserite poi ognuno ci riflette come dire. Nei miei studi sull'economia mi sono reso conto a un certo punto che il vero valore che abbiamo intorno non è il denaro, ma è la rete che abbiamo intorno che produce bene i servizi. Vi faccio un esempio stupido: questo paio d'occhiali costa 15 euro. Se magari quattro di noi si fosse su un'isola deserta, anche con tutte le risorse possibili e con le conoscenze, per produrre un paio d'occhiali così ci vorrebbe 2 anni. E quindi avrebbe un costo in ore di lavoro enorme. Questo paio d'occhiali, così come qualunque bene, riesce a essere accessibile a noi a un costo in ore di lavoro che mi servono per comprare questo paio d'occhiali basso, perché c'è tutta una rete intorno a noi di persone specializzate, chi produce la plastica, chi fa la lente, chi fa... E questo fa sì che un cittadino normale oggi possa avere una qualità della vita di gran lunga superiore anche a un re dell'anno 1000, per esempio, no? Che vogliamo fare un po' le cose. Quindi la quantità di beni e servizi che abbiamo a disposizione oggi non è grazie al denaro, ma attraverso la rete sociale che si è creata, complessa, che riesce a produrre bene i servizi. Il denaro è nato come mezzo di scambio, fondamentalmente, e come mezzo per conservare il valore, manca anche causalmente di me. Purtroppo, nel tempo, si è affiancata a queste due funzioni anche una funzione perversa, a mio avviso, cioè il dragaggio del valore delle periferie e concentrazione in alcuni poli o situazioni finanziarie. Per cui un grosso aspetto legato alla finanza speculativa che ha fatto sì che la nostra monetaria oggi è n volte il PIL mondiale. Quindi noi abbiamo oggi una situazione assolutamente tossica in cui c'è di gran lunga una massa di denaro tra i vari aggregati M1, M2, M3 che è sia il denaro emesso sia diciamo quello creato attraverso l'azione di prestito e altri effetti che ho visto spiegare, che fa sì che abbiamo molto più denaro che di tutto quello che è comprabile. Questo fa sì che massa di denaro virtuale nel momento che comprano beni reali impoverisca tutti gli altri. Quindi questa è la prima riflessione. Attenzione che il nostro vero valore non è l'isola umana, come diceva Cascini, ma è la rete sociale che ci abbiamo intorno. Perché se anche noi ci danno 1 miliardo di euro, ma ci mandano un'isola deserta, che ci si compra con 2 miliardi di euro? Si brucia per scaldarsi, per considerarsi. È prima non avere come tutto. Grazie.
Se no intanto iniziamo a rispondere a questi. Qualcuno intanto pensa altro. Allora intanto il cattivo di Luciano questa domanda se la poteva risparmiare.
Se da questo incontro uscisse anche qualcosa di concreto, un passo avanti
e fare rete, che diciamo prima. Io prima di iniziare l'incontro mi ero guardato i collaboratori della scuola di pace e ho messo il pallino su quelli che hanno a che fare con Banca Etica, per lo meno sono soci, credo che siano una quindicina le associazioni, e beh, due solo sono soci, e questo un po' la dice lunga, insomma, la colpa è nostra, perché se prima dicevo io sono promotore finanziario delle Marche, non è possibile gestire una regione per conto proprio con una filiale che stai ancora. La colpa è quello che diciamo prima, mancanza di informazione, quindi dobbiamo in qualche modo fare lo sforzo di smettere di leggere certi giornali, di smettere di guardare certa TV, iniziare a guardare altri giornali, possibilmente spegnere la TV. E, però guardando il lato positivo, la Caritas di Fano, ad esempio, socia di Banca Etica, la diocesi di Senigallia è socia, con la Fondazione Caritas Senigallia che ha creato una cooperativa sociale che si chiama Undicesima Ora, che ha lo scopo di far lavorare, quindi dare dignità alle persone che in questo periodo hanno perso il lavoro. Ci sono ottimi rapporti, quindi sono realtà finanziate da parte di Banca Etica, le andreste a trovare su quella sezione di cui parlavo prima. E in giro per l'Italia sicuramente di esperienze ce ne sono. Bei progetti anche nel sud dell'Italia, come possono essere il progetto Policoro, che anche qui a Fano sta cercando di decollare, vedono la presenza spesso di Banca Etica. Però spesso nella Chiesa siamo presenti più con le frange, quelle che possiamo dire, chiamiamole estremiste, quindi il mondo di Libera di Don Ciotti, piuttosto che Alex Zanotelli che nella regione sanità fa amico credito grazie a noi, piuttosto che il prete genovese, adesso mi sorge il nome, Don Gallo, che lo stesso con i poveri dei quartieri di Genova ha finanziato l'attività tramite Banca Etica. Siamo stati contattati da New York, lo diciamo con orgoglio, ma purtroppo l'orgoglio finisce lì, perché al di là del contatto per ora non si è visto nulla. E questo che un po' ci spaventa, cioè passare dal piccolo, dal locale, al globale. E allora la finanza, da questo punto di vista, può essere opinabile, può essere criticabile, dicendo, ce lo diceva anche lui, la massa monetaria, poi ne parliamo brevemente, la finanza ha bisogno di essere dirottata altrove e dirottata diversamente. Quindi stiamo cercando di passare da queste realtà locali, le cooperative sociali, tutto il mondo, che ci arriviamo direttamente, in collaborazione con realtà internazionali che fanno azionariato critico, quindi vanno all'assemblea dei soci delle multinazionali, stiamo cercando di ottenere qualche risultato concreto. Proprio oggi leggevo sulla nostra rivista Che Valori questo articolo che parla delle dighe che vogliono costruire in Cina, in Cile, in Patagonia, e per ora si è riusciti a bloccarle, perlomeno a rivedere tutto il progetto, proprio partecipando all'assemblea dell'Enel, perché alla fine è la nostra Enel che vorrebbe costruire là, e hanno dovuto rivedere tutti i progetti. Questo come si fa? Si fa grazie ai nostri sottoscrittori dei fondi di etica SGR, che ci mettono i loro soldi. Con quei soldi, insieme, ripeto, a tanti altri, si inizia a vincere delle mozioni in assemblea. COP21 di Parigi ci ha detto che l'attenzione sui temi ambientali fa sì che tanti investitori internazionali abbiano deciso di togliere i soldi dalle fonti fossili. Uno di questi investitori non è un compagno qualsiasi, del fondo pensione norvegese, che gestisce i soldi di tutti gli statali in Norvegia. Miliardi di dollari, miliardi di euro, chiamiamoli come vogliamo. Quindi non è più un piccolo movimento, ma è un movimento che sempre di più sta crescendo. Invece parlando, rispondendo alla seconda domanda, perché mi sembra che alla fine la domanda è sempre sulla finanza, quindi mi accaparro tutte e due le risposte, e poi se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, sono volentieri. Questo è un articolo che ha scritto il nostro Andrea Baranzi, il presidente della fondazione. Oggi le banche, quando concedono un credito, a differenza di quello che fa Banca Etica, non se lo tengono a bilancio se un mutuo dura 30 anni per 30 anni. Dopo qualche rata lo cartolarizzano. Questa particolare parola, cartolarizzazione, mettetela in mente. Significa che la nascondono dal loro bilancio e la buttano nel cosiddetto sistema bancario ombra. Oggi il sistema bancario ombra ha superato come importanza quello del sistema bancario alla luce del sole. È successo nel 2008 la crisi, ce l'ha detto anche il Papa, l'ho detto prima, la prossima non sappiamo quando arriverà, non è questione se arriverà, non sappiamo quando arriverà e con che dimensioni, perché non siamo in grado di valutare cosa sta girando nel mondo. Oggi ci sono banche blasonate a livello internazionale che hanno in derivati, cioè in operazioni speculative, oltre 40 volte i propri attivi. Significa che se c'è una scintilla scoppia tutto. E non parliamo di banche italiane, ci preoccupiamo dei nostri problemi in casa, ma questa è una banca che sta in Germania, la più importante che c'è in Germania. E allora sì, dobbiamo purtroppo, come ci faceva notare lui, iniziare a studiare, ma ci sono dei libri semplici alla portata di tutti per capire come va la finanza. Uno l'ha scritto il nostro presidente, che è Ugo Bigeri, un altro l'ha scritto Andrea Baranes, Finanza per indignati si chiama, quindi non è una finanza per gli esperti, ma per quelli che vogliono capirne di più, e capendone di più in modo semplice, veramente alla portata di tutti, sanno poi dove agire. Certo, non riusciremo a cambiarla la finanza globale, però ripeto, questo dipende anche da tutti noi. Il fare rete, a maggior ragione, vale in banca etica, perché i soci della banca organizzano tante iniziative e quindi chi decide di avvicinarsi sicuramente poi di queste iniziative ne verrà informato.
Scusi.
Luigi, io ho seguito Paolo e mi è sembrato molto interessante. Così Francesco, i giovani, siccome sono anch'io un volontario, quando sento persone che hanno cuore che amano quello che fanno, ecco, di entusiasmo. Così mi è piaciuto moltissimo Fernanda, mi scusi se l'abbiamo
perduto,
Alessandra, perché mi sono sentito nel mio humus. E vi dico sinceramente che non capita spesso, perché l'individualismo prevale, l'interesse del proprio gruppo prevale, qui invece c'è il bene comune, lo spirito nuovo che dovrebbe incrementare la società. Avete detto che i luoghi istituzionali sono distanti, è proprio vero, quando penso, no, ai problemi della famiglia, chi ha tanti figli, e poi, per non dilungarmi, ecco, quando sento che c'è da fare una battaglia, una, avete detto battaglia, azioni forti, ma dove sono oggi? C'è l'individualismo, c'è la lobby, l'acqua, c'è una casa dell'acqua a San Cristoforo, non si riesce a farne un'altra, perché le lobby non vogliono, perché si risparmierebbe plastica, si risparmierebbe soldi, per quindi meno ambiente, non si fa, come 100.000 ettari l'anno i campi vengono industrializzati. E allora continua la speculazione, continua la mercificazione, e quella che avete chiamato la civiltà dell'amore, il re, il bene comune, ma dove? Ma quando? Basta vedere come vengono trattati i migranti. Insieme azioni forti, essere vivi. Grazie quindi. Io nel mio piccolo sono vivo, perché pur quasi ottantenne sono al tribunale di malati, a cittadinanza attiva, battaglia per i servizi pubblici, battaglia per i rifiuti, però l'educazione è lontana, avete sentito questi giorni, ragazzi che rompono i vetri dell'autobus, andate a vedere cosa fanno nei giardini pubblici. E allora dobbiamo partire dalla esperienza individuale, ma come famiglie, come gruppi esemplari, che non vogliono la scuola, ma danno un buon esempio, perché oggi nessuno può studiare la scuola, sembra un'imposizione, ma l'educazione e la civiltà, avete detto l'umanizzazione, bello, è vero. Io ho letto, e chiudo, l'enciclica In casa vacanza agli anziani, la sera alle 7, alle 19, sono 60 persone, 25 venivano ad ascoltare. La sorpresa di questa novità che ci onora come cattolici, ma ci onora come uomini del bene comune. Grazie.
Dico io una cosa, posso? Mi allaccio a quello che aveva detto.
Si può usare anche questo?
Allora, la volta scorsa Luciano ha citato questo lavoro, I limiti dello sviluppo. Questa è l'ultima edizione, I nuovi limiti dello sviluppo, che è la terza rivisitazione dal lavoro del 1972 di questo gruppo di scienziati, ricercatori del MIT. Hanno fatto ogni circa 10 anni una review di questo lavoro per vedere se le loro previsioni, come aveva accennato nella premessa Luciano la volta scorsa, erano più o meno confermate. Non so se eravate presenti la volta scorsa e se conoscete il lavoro, se insomma avete un pochino assorbito la premessa che ha fatto Luciano. Qui dentro c'è un sunto molto forte, che sta poi alla base anche del lavoro scientifico che è sotto l'enciclica, no? Che viene anche da dei gruppi di ricercatori tedeschi, che è fatto benissimo. La conclusione di questo lavoro si può riassumere in poche preposizioni, in pochi concetti. Il concetto fondamentale è che, continuando così, il sistema arriverà al collasso. Per collasso si intende un sistema che prima o poi precipita, cioè troverà un'instabilità. Poi potrà essere innescata dal cambiamento climatico, che non è il problema, ma è uno dei sintomi del problema, oppure la crisi finanziaria, stesso discorso. Le crisi dei migranti, che sono legate al modello economico che viviamo, oppure ai cambiamenti climatici, no? Si stima che nei prossimi decenni, si parla di 30 anni, i migranti per motivi climatici saranno milioni e milioni di persone, in confronto a quello che viviamo adesso, è una bazzecola, è come invitare una persona, oppure un'intera città a mangiare dentro casa nostra. Quindi le prospettive sono di un sistema che arriverà prima o poi a incontrare quelli che sono i limiti del sistema che viviamo, proprio perché la difficoltà che noi viviamo oggi è quella di capire esattamente, come nella finanza, dove siamo, cioè qual è il sistema che noi viviamo, il sistema globale oppure il sistema costruito che possa essere l'economia o la finanza, e questa è la difficoltà. Però c'è un punto cruciale, che a parte che in teoria e in pratica è possibile trovare un punto di equilibrio, la cosa fondamentale sta nell'ultima parola che era proiettata nel video che avete mandato, che è urgente. È urgente prendere consapevolezza di dove siamo e fare qualcosa. Qualche settimana fa discutevo in maniera assolutamente pacata e costruttiva con mia moglie sulle ultime scelte che sto facendo nella mia vita. E lei mi diceva: tu sei una persona molto particolare, a parte l'amore che ci lega, perché a differenza di tutte le persone che io conosco, quando capisce una cosa, vede una cosa, agisce di conseguenza. Vedi, io come te, mi dice lei, capisco tutto il percorso di consapevolezza che abbiamo fatto insieme, che facciamo, ma domani mattina mi metto sugli occhi due fettine di salame e vado avanti. Bene, questo, in maniera colorita se volete, è quello che ci succede, succede anche a me in realtà, non è vero che io sono così capace di agire di conseguenza. Però se, e questo me lo dico sempre, anche se non sono capace, se non prendiamo coscienza che è urgente capire dove siamo per poi agire, quindi agire in funzione di beni comuni, rete, sistema, cambiare la finanza che deve diventare uno strumento dell'economia, che deve diventare uno strumento in mano alla politica per far stare bene le persone come comunità, se non lo facciamo ci troveremo in un sistema che prima o poi scricchiola, di cui noi andremo avanti come schegge impazzite, che sono degli individui che penseranno solo se stessi, giustamente, perché quello che ci prende a un certo punto è la nostra salvaguardia. Però in realtà è possibile agire, questo è solo per riagganciarmi all'ultima parola che era presentata in quel video, molto ben fatto, devo dire, centrato, e a quello che aveva detto nella premessa Luciano la volta scorsa. Quindi, era solo per darvi un ulteriore e pesante stimolo.
Posso? Allora, siccome volevo aggiungere una cosa, perché vedo che in questa sala, a differenza di un sacco di incontri a cui mi capita di partecipare, ci sono dei ragazzi. Ce ne sono anche diversi, devo dire, in percentuale secondo me almeno un terzo dei presenti. E immagino, no anzi non me lo immagino, quello che possono pensare, perché l'enormità del problema e la complessità del problema, sia del problema ambientale, del problema morale, tutti i problemi che abbiamo accennato, economico, ma sono talmente immensi che io non immagino un giovane, no? Che ancora non ha potuto acquisire esperienza, come possa trovarsi di fronte a una cosa del genere. Il tutto mentre si è consumata ormai una distanza abissale con quella che è la politica dei partiti, che ha il più delle volte deluso noi, immaginiamoci loro, io ne vedo pochissimi militanti in quelli che potevano essere i partiti di una volta, no? Allora, io mi sento di rivolgermi invece proprio a questi ragazzi. Io ho due figli di 23-25 anni quasi, e quindi lo vedo come stanno reagendo. I miei magari fanno in un modo, i ragazzi ovviamente ciascuno trova il suo modo. Allora, la prima cosa che vorrei dire è che non è così impossibile contrastare quello che sta succedendo, si può fare. Noi abbiamo detto fare rete, stare insieme, eccetera. Si può, anche leggendo un libro, anche non acquistando una cosa, anche scegliendo un certo tipo di studio, rifiutandosi di entrare in un sistema che ti vuole in grado di guadagnare, in grado di ottenere per forza certe cose. Quello è già un gesto politico, è già contrastare questo sistema. Il primo passo è capire, e se siete qua è perché già avete avuto voglia. Il secondo passo è parlarne insieme, provare a dire che non va, cioè non va, è la vostra vita, il vostro futuro, i vostri diritti, il diritto, ma parliamo di diritto a respirare aria pulita, a bere acqua pura, non stiamo parlando del lavoro, della casa, quello già siamo nella fantascienza, qui stiamo parlando della salute, stiamo parlando che ci fanno le discariche, capite? Stiamo parlando che non avremo il diritto ad un'istruzione, ma a qualcuno che ci curi dopo che ci siamo ammalati perché il clima è ormai in queste cose. Allora, è assolutamente fondamentale una presa di coscienza vostra, e non è difficile. Posso dire che l'attività dentro gruppi di cittadinanza attiva è bellissima, bellissima. Ci si sente vivi, si trovano delle persone stupende, ogni tanto si fa qualche discussione, ma ci sta, tanto la fate in tutte le relazioni, però è una cosa stupenda, crea anche un po' di dipendenza talvolta, per cui non si smette più qualche volta. Io ve lo consiglio, avvicinatevi, ecco il nostro, per dire, noi, non ero distratta, prima quando guardavo qui, era perché non mi ricordavo bene la mail, noi siamo forum per i beni comuni, @gmail.com, non abbiamo una pagina Facebook, siamo un po' una forza carsica, sapete, non vogliamo tanta pubblicità, eccetera. Però ognuno di noi, io, Luciano e Alessandro, abbiamo una pagina Facebook, trovate il nostro contatto, vi mettete in contatto con uno di noi e venite ad una riunione, per dirvene una. Ma ripeto, può bastare veramente cominciare a parlarne fra di voi, leggere un libro e magari qualche sera uscire e andare a sentire. Non è difficile, assolutamente. Ci si può avvicinare con grandissima tranquillità, sono gruppi di amici che affrontano problemi complicati e accolgono molto volentieri magari avercene di ragazzi con noi, con la vostra capacità di vedere le cose in maniera innovativa. Avremo molto bisogno di idee giovani, quindi avvicinatevi, abbiate fiducia che un cambiamento si può fare. Adesso mi sentivo di dirlo dopo questa, diciamo, cosa che sembrava un po' catastrofica che abbiamo mostrato. No, perché accade, no? Che uno dice, invece di avvicinarle le persone quasi quasi si allontanano se vedono un problema così grosso. Invece è dal basso che verrà la soluzione. Proviamoci. È da noi, è da noi.
Prendi la macchina, ecco, allora tu trovi prendere in considerazione questo problema.
Chiaro, chiarissimo.
Posso rispondere?
Questa è per me,
come dire,
ho partecipato a dire no ai livelli di Bacerano, quindi rispondo volentieri. Lei ha perfettamente ragione quando dice chiaramente che dire no alle trivelle qui, nella Val Cesano, significa dire sì ad altre trivelle, no? Perché chiaramente tutti abbiamo, al momento, abbiamo dei mezzi, no? Che richiedono un certo tipo di energia, abbiamo anche in casa, no? Gas, cose del genere. Beh, intanto però c'è da dire che non è che i problemi li risolviamo inquinando anche qui da noi, no? Cioè, i problemi si cercano di risolvere cercando di individuare una strategia di lungo respiro, se si vogliono risolvere certe dinamiche. Allora, quando noi abbiamo fatto la siamo opposti ai trivelli di Valcesano, che ci sembra anche di aver fatto un ottimo risultato, l'abbiamo posta con questa ottica: dire no alle trivelle, ma chiedere un altro tipo di sviluppo di energia che è possibile, che è fattibile, che però richiede una volontà politica e partecipativa differente da quella che vogliamo. Poi c'è anche da dire che, insomma, non voglio entrare nel dibattito, ma il petrolio qui non è poco conto, quindi trovare, cioè fare trivellazioni nelle nostre zone significa solamente fare un regalo finanziario a certe attività, a certe fine, a certe società che vogliono fare quel tipo di lavoro, perché onestamente il nostro territorio, il petrolio che abbia uno sviluppo che possa essere utile per un certo tipo di energia è poca cosa. Ora, quindi, imputare a chi in qualche modo ha regolato queste trivelle a favorire l'inquinamento in altri paesi, io onestamente starei un po' attento, insomma, perché non è in questa ottica che abbiamo lavorato con l'ottica di impedire le trivellazioni nel nostro territorio e dare un segnale ai cittadini stessi, ma alla politica che si interessi di trovare alternative. Faccio un esempio. Noi 10 anni fa abbiamo fatto uno spettacolo sulle armi nucleari, si chiama La Luce Addosso. Prima di ogni spettacolo, prima di ogni spettacolo, noi chiaramente ci dedichiamo 2 o 3 anni di lavoro, di studio. Beh, il progetto delle armi nucleari è stato possibile perché in 2 anni gli Stati Uniti sono presi 200 scienziati, se li sono messi a Los Alamos, che è nel New Mexico, e lì, senza farli uscire con le mogli, ha detto: qua trovate una soluzione, e trovarono una bomba atomica. Al di là del progetto fine a se stesso, il lavoro che è stato fatto è un lavoro che esprime la straordinarietà dell'ingegno umano, al di là del fine della bomba atomica. Ciò significa che l'uomo è in grado di costruire, di pensare cose straordinarie. Ora, non è difficile immaginare che se ci fosse una volontà politica di costruire un modello alternativo di energia, non dico che in 2 o 3 anni ce la facciamo a trovare soluzioni alternative all'energia fossile, quantomeno indirizzare verso una tipologia di riduzione sempre maggiore di quel tipo di energia per alimentarne altre. Ecco, questo ci vuole un po' di coraggio e, ecco, leggiamo sempre. Sono d'accordo che a volte no non sono l'espressione di un risultato conclusivo, sono d'accordissimo. Infatti adesso saremo impegnati nel cercare di arrivare più persone possibili per invitarle a votare al referendum del 17 aprile, votando sì per dire no a quel tipo di trivelle, ma negli incontri che organizzeremo nel territorio in cui ho chiesto la collaborazione di Luciano, faremo 20 minuti parleremo di trivelle e mezz'ora parleremo di energie alternative. Questo credo che sia il modo, come abbiamo sempre fatto, almeno noi, poi dopo altri comitati, non lo so, ma il gruppo Politema ha fatto sempre questo. Abbiamo detto no a quel tipo di progetto, ma abbiamo sempre proposto alternative a quel tipo di energia.
Io per me ci siamo divisi in voglio, voglio aggiungere solo una cosa, scusate un attimo, riguardo all'energia. Allora, l'errore grosso è pensare che il consumo di energia sia per come ci muoviamo. Da oggi fino al 2050, per stare dentro i 2 gradi, per mitigare l'effetto climatico, dovremmo ridurre l'uso di fonti fossili del 70-80%. Questo significa che noi diventeremo, secondo i canoni attuali, più poveri. In realtà non è vero, cioè bisogna vedere che cosa si intende per ricchezza, ovviamente, ma dovremmo produrre meno di tutto quello che usiamo, non solo per come ci spostiamo, perché gli idrocarburi noi ce li mangiamo, noi ci vestiamo di idrocarburi, noi ci abitiamo con gli idrocarburi, quindi le nostre infrastrutture sono ricche di idrocarburi, il nostro cibo è pieno di idrocarburi. Quindi quando io parlavo di destrutturare, di rivoluzione, è veramente una rivoluzione. Pensate all'80% che cosa significa? Voi dovreste fare a meno dell'80%, da qui ai prossimi 30 anni, fare a meno dell'80% delle cose che fate adesso abitualmente e farle in altro modo. Farle di meno e farle in altro modo. Quindi è una rivoluzione. Ma è bello pensare a una cosa del genere, è una sfida unica che noi abbiamo davanti, anche perché l'alternativa non è così desiderabile.
Io aggiungevo semplicemente, ricordavo dietro allo spunto di Francesco, che c'è in arrivo una stagione referendaria da qui, da aprile, per cui chi vuole attivarsi, comunque la pensi, potrà attivarsi, perché ci sono tutta una serie di iniziative in corso, se state attenti, insomma, e vi informate, c'è modo di mobilitarsi, e quindi il mio incoraggiamento a mobilitarsi è questo, la stagione c'è, arriva, e quindi è una buona occasione. Prego, se c'è altro.
Volevo solo aggiungere 2 parole a quelle che ha detto Francesco, ne ho già parlato 3 volte con Leonardo. Siccome siamo appunto, come si diceva, in una fase di transizione, dovremmo essere una fase di transizione, e in questo momento non è che la produzione di idrocarburi per i consumi attuali sia insufficiente, non abbiamo bisogno di scavare nuovi pozzi, perché anche la produzione di idrocarburi è in eccesso, come dimostra purtroppo il calo del prezzo. Purtroppo lo dico perché più si abbassa il prezzo e più gli idrocarburi sono dal punto di vista economico competitivi, no? Quindi non abbiamo necessità di scavare, di aggiungere capacità produttiva, invece abbiamo necessità di dare un indirizzo, un segno forte di cambiamento. Quindi gli sforzi che facciamo dovrebbero orientarli verso tutti, verso l'energia alternativa, perché per ridurre quindi quel 70-80% subito, fin da adesso, in modo molto impegnativo.
Carlo, non devi dire niente, Carlo.
Posso aggiungere una cosa io?
Volevo dare un altro stimolo di riflessione che è contiguo a quello che è appena stato detto. Bonfrescini prima ha detto il pezzo di salame che si mette sua moglie di fronte agli occhi, no? Perché ci mettiamo più, perché no? Io. Sì. Chi se ne rende più conto, chi meno, ma un po'. Cioè. Io un po' approfondire anche questo aspetto. Qui c'è un aspetto, se vogliamo, che richiede un approfondimento psicologico. Ognuno di noi in qualche modo si dà degli ancoraggi psicologici, no? Il problema è che digerire veramente fino in fondo quello che stiamo dicendo, come diceva Cascini, comporta in qualche modo, in una qualche misura, mettere in dubbio il proprio ancoraggio psicologico per la vita, la qualcuno. E questo comporta un dolore psicologico. Okay? Quindi ecco perché c'è l'inerzia a poi attuare le cose che pure ci troviamo nelle riunioni e diciamo bello, è vero, ci credo, però poi non lo facciamo, perché c'è proprio una sorta di inerzia psicologica. Un vecchio proverbio dice il bisogno puzza l'incendio, ma se il bisogno, la catastrofe imminente, non è percepita, l'incendio non si desta. Ecco perché un pochino è importante terrorizzare, tra virgolette, nel senso buono, perché non è terrorizzare, è consapevolezza. Là dove c'è la consapevolezza si innesca un percorso di anche un pochino messa in discussione di noi stessi e quindi di progresso e di divenire a nuove convinzioni profonde. Se non è percepito il livello di gravità di quello che sta succedendo, anch'io ho letto i libri di Cascini, no? In cui parlava Cascini, chiedo scusa, e anch'io sono convinto che sicuramente certe risorse forse finiranno qualche anno prima, forse qualche anno dopo, ma sicuramente poi la crescita, c'è un altro grosso effetto di cui non abbiamo parlato. In Italia no, c'è un calo demografico, ma nel mondo c'è una crescita demografica. La crescita demografica comporta un maggior consumo di risorse. E quindi se noi abbiamo una serie di risorse che è in esaurimento, o perlomeno con aumento di costi di estrazione, una popolazione che aumenta, qui è matematico, che bene o male dovremmo andare verso comunque una crisi distruttiva di qualche tipo, che poi in qualche modo su qualche nuovo tipo. Potrebbe essere come una guerra, io spero di no, potrebbe venire invece con una nuova consapevolezza, questa è la nostra grossa scommessa cambiata, no? Come diceva Cascini, che condivido veramente. Io credo che è importante che ognuno di noi si fa un po' l'esame di coscienza e si chiede quanto io ho digerito fino in fondo cose che magari l'ego è una popolazione in me. Io credo che questa sia una riflessione importante. Grazie.
Sulla questione dell'energia, per chiudere un po' questo tema che è assolutamente fondamentale rispetto a tutte le cose che abbiamo detto e che scrive Papa Francesco, negli anni 70 uno studioso americano, si chiama Emory Lovins, scrisse un libro che è considerato un po' la Bibbia di tutti quelli che sono occupati di energia, si chiamava Energia Dolce. Questo studioso ha fatto poi una fondazione e un paio d'anni fa ha presentato uno studio nel quale dimostra che se solo ci fosse la volontà politica, gli Stati Uniti sarebbero in grado entro il 2050 di uscire completamente dall'era dei combustibili fossili. Quindi non stiamo parlando di ipotesi futuribili, di cose che dobbiamo studiare, di qualcosa che ancora ci manca. È un qualche cosa che potremo cominciare ad attuare subito e in una transizione di poco più di 30 anni uscire definitivamente da questa parentesi che è durata 300 anni. Il problema è che non si ha la volontà politica. Allora, l'osservazione che mi veniva da fare ascoltando i vari interventi, ma anche alla luce di quello che scrive Papa Francesco, è questo, che nei vari interventi si sono alternate riflessioni sulla necessità di fare delle scelte personali, quindi al di là di quello che succede nel mondo, io devo essere responsabile perché comunque sono una di quelle persone che può mettere il buco là in quella giara bucata e quindi se posso farlo lo devo fare perché se rimane bucata poi la giara non funziona. Però è emersa anche la necessità di scelte politiche, il Papa lo dice in quella frase che qualcuno prima ha citato, l'ho citato anch'io, e cioè che ormai non bastano più la somma di meri interventi individuali, ci vogliono delle scelte politiche. Ecco. Credo che questa sia un po', diciamo, la novità del nostro tempo, che è sempre oscillata fra una visione più cattolica che puntava appunto sulle scelte personali, sulle scelte individuali, e quella più, diciamo, sociale, più di sinistra, se vogliamo, più marxista, che puntava a cambiare le strutture. Ecco, oggi ci rendiamo conto che queste due soluzioni devono assolutamente camminare di pari passo. E quindi, come diceva Leonardo, se da una parte sono contro le trivelle perché sono in grado di dimostrare che è possibile un diverso modello di sviluppo dal punto di vista energetico, dall'altra l'altra devo però fare subito delle scelte personali che vadano in quella direzione, sia perché sennò sono poco credibile e sia per dimostrare che quelle scelte sono fattibili oggi, che sono assolutamente strade percorribili. E qui quindi in qualche modo viene un po' risolto, sono una delle domande fondamentali che almeno la mia generazione si è sempre fatta, e cioè uscire da questa società che ormai non ha più speranza, non si può più salvare, quindi creare delle piccole comunità che siano in grado di assolvere interamente all'interno appunto, di queste comunità a tutti quegli impegni che vorremmo che fossero diffusi nella società, oppure cambiare la società. Ecco, credo che oggi bisogna tenerle insieme queste due cose, le scelte personali e comunitarie da una parte, le scelte da imporre la politica. Il foro dei beni provinciali, la banca etica, col tempo mi sembra che abbiamo chiaramente tenuto insieme questi due aspetti, no? L'importanza delle scelte personali, l'importanza di cambiare la società, la struttura, la politica, la quale, come dice Papa Francesco, è terribilmente indietro rispetto ai temi che abbiamo affrontato in questi due incontri.
Come vengono riempite, quali sono i controlli,
dove ci sono i problemi dell'inquinamento, il problema su Fano, il problema su Pesaro, lasciamo stare i nomi, potrei dire, a menadito, però che cosa si sta facendo per liberare quei territori dove c'è un problema non solo di alto inquinamento che riguarda poi la popolazione. Questo è importante per far conoscere, come avete detto, e qui sono chiaramente d'accordo, il concetto di informazione e di formazione per i giovani, proprio di rientrare un punto fondamentale nell'ambito scolastico. Poi la Chiesa ci metta la sua parte. Il discorso ambientale, secondo me, non è né di destra né di sinistra, né un discorso politico per ciò che riguarda, ad esempio, anche la Chiesa o il mondo altro, riguarda tutti noi, perché non possiamo dire al lupo, perché dietro i primi ci sono anche una serie di persone che conoscevano, che conoscono che cosa avviene. Quindi prendere coscienza di questo. Questa è un'ottima possibilità, se voi avete parlato di riflessioni. Ecco, io una piccola cosa, mi ricollego all'incontro che c'è stato qui, che ha fatto Luciano. Alcune domande che riguardavano l'acqua. È vero che l'acqua è un bene pubblico, è vero che si è fatto un referendum il 92-93%, però poi queste cose bisogna cercare di insistere. Perché? Perché quando si dice la politica non deve sottomettersi all'economia, scusate, prima bisognerebbe trovare la politica. Grazie.
Vogliamo dare... Allora, per quanto riguarda, tentare di delineare qualche risposta al suo intervento, allora, per quanto riguarda l'aspetto dell'inquinamento, noi al momento ci siamo concentrati sull'analisi del piano d'ambito provinciale dei rifiuti, per dirle una, che è un tema importantissimo per quella che potrà essere la gestione del territorio dal punto di vista di alcuni inquinanti. Il discorso specifico a cui accennava lei, se viene sollecitato lo affrontiamo, perché per quanto siamo diverse persone tutti i temi non riusciamo a trattarli. In questo momento però lei si può immaginare che le regole che faranno il gioco di come i rifiuti possono essere gestiti in un territorio, se vengono da fuori, se possono girare, quali, quanti, in che quantità, lei può immaginare quanto è impattante per la preoccupazione che lei diceva proprio dal punto di vista dell'inquinamento del territorio. Quindi ci stiamo occupando di quello. Per quanto riguarda l'acqua, noi siamo praticamente mobilitati dal giorno dopo del referendum affinché fosse applicato e sappiamo benissimo che non lo è. Il rischio in questo territorio è che l'avviata privatizzazione si completi. È per questo che noi tentiamo di sollecitare in vista della scelta di un gestore unico, perché le leggi, lei lo sa, a livello nazionale ci portano nella direzione della privatizzazione, incentivano la privatizzazione, no? Dunque, noi cerchiamo di sollecitare quanto è più possibile i vantaggi che possono derivare, soprattutto sociali, della difesa della risorsa, se difendiamo l'acqua e cerchiamo, cioè soprattutto difendiamo la gestione interamente pubblica dell'acqua. E le decisioni, guardi, saranno nei prossimi anni, si giocheranno nei prossimi anni proprio nel nostro specifico territorio. E quindi è molto importante una mobilitazione proprio sul tema che ha sollecitato lei. Per quanto riguarda l'informazione, anche l'informazione specifica rivolta al mondo cattolico, eccetera, che appare molto sensibile, non dimentichiamo il contributo del mondo cattolico nella campagna referendaria, e l'idea di andare anche nelle scuole, per il momento non è attiva, ma è una sollecitazione che senz'altro terremo presente. Quindi rivolgersi ai giovani anche attraverso un progetto con le scuole potrebbe essere un'ottima idea, intanto.
Prego. Dico una cosa io?
Certo.
Rispondo alla sollecitazione del Signore, che chiede giustamente cose concrete.
Franco.
Che chiede questioni un po' concrete sulla questione ambientale. Allora, noi siamo, come ho detto prima, siamo un gruppo molto piccolo, quindi lavoriamo principalmente nella Val Cesano, diciamo. Però ecco, le dico più o meno dal punto di vista ambientale cosa abbiamo realizzato, okay? Se questo è quello che mi sembra aver capito vuole lei.
Allora, siamo nati precisamente per contrastare Dangoter, che era un'azienda che produceva, doveva fare utilizzare materiali di scarto e compostaggio, che poi dopo invece era finita in mani poco interessanti, e quindi siamo nati lì, nel senso, per contrastare questa azienda, cosa che poi si è fatto. Abbiamo continuato con, a livello del trasporto pubblico, abbiamo coinvolto gli amministratori per utilizzare un trasporto pubblico della Valcesano che si fosse più coerente con uno stile di vita, che possa utilizzarsi di meno i mezzi privati. E quindi abbiamo avuto diversi contatti per migliorare questo aspetto, e in qualche modo qualcosa credo che sia stato fatto, anche se chiaramente il bacino della Valcesano è talmente limitato che non ha un grande, diciamo, bilanciamento a livello di economico, per cui l'azienda non ha questo interesse poi più di tanto a... C'è poi anche una non volontà dei cittadini stessi a non utilizzarlo, e quindi questo è per quello che è importante sempre abbinare l'azione politica a una condizione di interesse, di conoscenza dei cittadini. Abbiamo poi lavorato sulla contro la Turbogas, che doveva nascere una... L'Edison doveva costruire una turbogas per produrre energia, trasformare, diciamo, metano in energia. È una centrale molto, molto grande, molto impattante, e lì abbiamo fatto degli studi approfonditi, si è aperto un comitato e sono stati fatti degli studi proprio in base all'inquinamento che c'era nella Valcesano. Come ho detto prima, abbiamo cercato di contrastare le trivelle nel nostro territorio, cose che entrambe sono state fatte con al momento buon risultato. Sull'acqua siamo completamente collegati al forum, quindi non partecipiamo alle riunioni direttamente per questioni di oggettivamente purtroppo di tempo, però tutto quello che loro comunicano noi lo rimettiamo ai nostri canali. Poi un'altra cosa che abbiamo cercato di fare è fare degli incontri con l'ARPA. L'ARPA è un'azienda veramente importante nel nostro territorio, poco conosciuta, ma che invece andrebbe sostenuta parecchio. Perché? Perché è l'azienda che può verificare gli inquinamenti nel nostro territorio. Abbiamo fatto 4 incontri su terra, aria, acqua e rifiuti. Sono stati 4 incontri nel nostro territorio molto, molto interessanti. A questo proprio ringraziamo proprio il presidente dell'ARPA, il segretario dell'ARPA regionale, che ci ha dato una grande mano per realizzarli. In tutti questi, per esempio in particolare nel lavoro contro le trivellazioni, abbiamo fatto degli studi approfonditi nel nostro territorio, cosa che abbiamo tutto questo chiaramente collegati con le amministrazioni comunali, perché quello che noi cerchiamo di fare quando facciamo le azioni è legarle alle istituzioni. Non vogliamo essere un gruppetto di ragazzi o persone che fanno scavalco le istituzioni, perché le istituzioni sono adoperate per fare quel ruolo. Noi gli diamo una mano, diciamo. Quindi anche sulle trivellazioni abbiamo fatto un lavoro con i sindaci, con i 16-18 sindaci interessati in quel contesto lì, e con quelli abbiamo proprio prodotto degli studi che abbiamo inviato al Ministero dello Sviluppo Economico, che ha ritenuto che quel progetto non fosse adatto per il territorio. Quindi non è che abbiamo fatto azioni di studio, ma non di piazza, di studio, e quindi collegati alle istruzioni abbiamo dimostrato che quel era un progetto che non aveva senso per quel territorio lì, insomma. Quindi sull'ambiente è questo, poi dopo la nostra attività sono anche tante altre che non riguardano specificamente l'ambiente, su questo ho cercato di rispondere alla sua domanda.
grazie a tutti, veramente, e direi che se non ci sono altre domande o interventi, potete aggiungere altro, possiamo...
Se vogliono i riferimenti, come diceva Luciano.
Sì, sì, sì. Vale, se vuoi...
Scriviamo lì così vi lasciamo...
Ovviamente li possiamo anche inviare ovviamente.
Scrivere a monito.
No. Ma chi vuole lo prende, insomma.
Ah, beh, sì,
certo. Possiamo lasciare?
Sì, sì.
Ah, okay. Allora, ce ne rimettiamo magari fuori sul banchetto iniziale. Vi ricordo che lì troverete anche questo che è particolare, che sarà molto interessante, soprattutto per noi, per i prossimi incontri. E anche lei vuole realizzato in collaborazione della Scuola Cattolica di Osusano, in collaborazione con della pace, la carica di Gesù umana, proprio per fare un'informazione interna, ma più completa possibile, sul tema dell'immigrazione. Dentro trovate in maniera più aggiornata possibile tanti dati, e in coda anche che vuole trovare anche la presentazione del progetto a cui la carica sul tema degli ossi ovviamente ha aderito, che è rifugiata a casa mia. Nei prossimi appuntamenti della Scuola di Pace sicuramente vi sentirete parlare. L'appuntamento è poi per sabato prossimo, che si posta stessa ora. C'è però un piccolo cambiamento riguardo non al tema ma al relatore, perché purtroppo alcuna Mario Cagnoli non potrà essere con noi adesso, speriamo però di poter incontrare a Pasqua, e in sua sostituzione sarà con noi invece a Vito che stiamo per l'estimento di vive da tanti anni a Gerusalemme, e quindi ecco, ci porterà la sua esperienza sempre in materia di dialogo interreligioso in particolar modo interessante in Medio Oriente, e
il conflitto israeliano,
ovviamente il tema del conflitto arabo italiano sarà poi al centro, soprattutto con le ultime vicissitudini e anche riferimento al tema del